Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi racconta quali sono le notizie più importanti della giornata, leggendo assieme a voi e commentando assieme a voi alcuni articoli di giornali italiani e internazionali. Allora, nella puntata di oggi parliamo di Social Street, di come stanno reagendo alla situazione coronavirus, della borsa e del crollo delle azioni del petrolio e del perché questa cosa era in qualche modo prevedibile, della modifica di Putin alla Costituzione e di chi sarà lo sfidante ormai quasi certo di Trump nelle elezioni politiche americane di novembre prossimo. Allora, partiamo con una segnalazione sul tema coronavirus. L'altro ieri parlavamo della necessità di trovare degli spazi virtuali di condivisione in un momento in cui la paura, viene resa ancora più drammatica dall'impossibilità di avere un contatto diretto con le altre persone e quindi anche dall'isolamento, dalla solitudine. Ecco, chi potrebbe fare una cosa del genere? Ovviamente uno dei principali candidati sono le social street e ovviamente non c'era bisogno che lo suggerissi io perché ci hanno già pensato. Ne parliamo proprio oggi su Italia che cambia. Per chi non conoscesse le social street, vi lascio la storia in cui, insomma, con la video intervista che gli abbiamo realizzato, ma ad ogni modo per riassumere in 30 secondi si tratta di gruppi Facebook che uniscono le persone che vivono nella stessa via e che praticamente trasformano il social network che nel luogo comune, ma poi a volte anche vero, è qualcosa che ci isola e ci impedisce di comunicare realmente e di conoscere realmente le persone, e appunto lo trasforma in un modo, un escamotage per conoscere poi nella vita reale i propri vicini di casa e quindi anche farsi favori, fare uscire insieme, insomma. Quindi è un modo per ribaltare il concetto e trasformare Facebook in uno strumento di conoscenza diretta. Bene, allora in questa situazione che cosa hanno fatto le social street? Hanno pensato bene di usare questa sorta di community virtuale reale che hanno creato negli anni per starsi vicino e quindi sia come strumento di supporto psicologico reciproco, mutuo aiuto, ma anche per aiutarsi nelle cose pratiche di tutti i giorni, ad esempio. Alcuni si sono organizzati per andare a fare la spesa per le persone più anziane o a comprare i farmaci o a pagare le bollette. E, insomma, diciamo, è un modo virtuale ma anche molto, molto pratico per starsi vicino e supportarsi in questi momenti di difficoltà. Tra l'altro, nell'articolo, oltre all'esempio delle social street, parliamo anche di altri esempi, di altri gruppi che stanno nascendo in questo momento proprio con lo scopo di ascoltare anche gli aspetti più emotivi e le paure che normalmente nascono in queste situazioni. Segnalo anche, sempre sul tema del coronavirus, più o meno, nel senso, oggi ci giriamo un po' attorno al tema, un articolo interessante sul blog di Uriel Fanelli, che è un personaggio abbastanza discusso, che in questo caso però ragiona sulla crisi in borsa seguita al crollo del prezzo del petrolio dell'altro ieri, e lo fa appunto in maniera originale, abbastanza interessante. Il ragionamento è il seguente: è probabile che molti investitori stessero aspettando il momento giusto per vendere azioni e derivati legati al petrolio, visto che il futuro sta andando in un'altra direzione. Vuoi le auto elettriche, vuoi i tetti alle emissioni, insomma. Il coronavirus e il blocco temporaneo agli spostamenti, la guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia potrebbero essere solo degli aspetti superficiali di una crisi inevitabile e tutt'altro che transitoria del mercato del petrolio e che anzi potrebbe nel prossimo futuro riguardare anche il carbone, il gas naturale, diverse materie prime e così via. Al di là di questi aspetti qua, il vero rischio in questo momento potrebbe essere invece l'esplosione della bolla edilizia. Ne parlavamo qualche giorno fa in una puntata dedicata a questo argomento, se volete andatevela a ripescare, magari anzi ve la lascio anche fra gli articoli di oggi. Perché che succede? C'è questo fenomeno di bolla edilizia in corso in tutta Europa, in realtà anche in altre parti del mondo, però adesso il mercato potrebbe essere tirato giù dall'assenza di turismo che lascia vuoti tutti gli appartamenti che venivano affittati con Airbnb. E per Per adesso il mercato sta reggendo, però se i proprietari di casa iniziassero a vendere questi appartamenti vuoti, il mercato sarebbe invaso da un'offerta di appartamenti, appunto, quindi i prezzi crollerebbero e si genererebbe un meccanismo simile a quello che si è generato nel 2008 e che poi ha dato origine alla famosa crisi economico-finanziaria, i cui effetti si sono sentiti anche negli anni successivi. Vi lascio comunque tutti gli articoli per approfondire anche questo tema. Allora, spostiamoci in Russia, perché vi ricordate la storia di Putin che stava cambiando la Costituzione per poter restare al potere? Ne abbiamo accennato qualche giorno fa. Sembrava che volesse ridurre il potere del presidente, che è il ruolo che lui attualmente ricopre, in favore del Parlamento, e questo perché lui non poteva essere più il presidente perché aveva esaurito i mandati. Poi ha inserito all'interno della riforma anche degli strani riferimenti come il divieto esplicito ai matrimoni omosessuali, il divieto per la Russia di cedere qualsiasi territorio, che quello era probabilmente un riferimento alla Crimea, l'inserimento di Dio nella Costituzione, visto che la Chiesa Ortodossa è un grande alleato di Putin, cosa che però ha fatto molto discutere in un paese di tradizione comunista dove Chiesa e Stato sono tradizionalmente molto separati, anzi anche agli antipodi per molti aspetti. Ecco, fino a ieri tutta questa operazione, secondo molti analisti, doveva servire principalmente a sollevare volutamente le polemiche all'interno di questa riforma costituzionale, inserendoci appositamente dei temi scottanti per avere un duplice obiettivo. Il primo era quello appunto di non accendere i riflettori su quello che era il vero obiettivo della riforma, che era appunto permettere a Putin di continuare a stare al potere per altri anni, nonostante la fine ufficiale del suo mandato. Il secondo era anche attirare l'attenzione delle persone sul tema della riforma costituzionale e avere più persone che andavano a votare. Perché appunto tutto questo appunto con l'obiettivo di comunque inserire da qualche parte, in qualche meccanismo, una qualche clausola o un qualche cambiamento che permettesse a Putin di continuare a stare al potere in Russia. Perché la situazione al momento è questa: Putin nel 2024 esaurirà il secondo mandato consecutivo come presidente, quindi 12 anni. In realtà, a ben vedere, Putin è al potere da molto più tempo perché è presidente praticamente in maniera quasi ininterrotta dal 1999. Solo che nel 2008, allo scadere del suo secondo mandato da presidente, che ai tempi durava 4 anni, spinse la candidatura di un suo fedele, diciamo, Medvedev, che divenne presidente mentre Putin passò da presidente a primo ministro, ma di fatto, insomma, continuava a tutti gli effetti a governare. Poi nel 2012, alle successive elezioni, tornò di nuovo in sella riprendendo la carica di presidente, dopo averla allungata da 4 a 6 anni con una modifica costituzionale. E così arriviamo al 2024, quindi quando scadrà il secondo mandato di Putin consecutivo di nuovo a presidente e dovrà inventarsi qualcosa per poter restare al potere, perché evidentemente non è ancora soddisfatto. E fino a ieri molti si aspettavano appunto un qualche lavoro di fine, qualche spostamento negli equilibri costituzionali che gli permettesse, un po' come aveva fatto nel 2008, di assumere un'altra carica che non fosse quella di presidente, ma al tempo stesso spostando gli equilibri dello Stato, di mantenere il suo ruolo di leader indiscusso della Russia. E in realtà la mossa è stata molto più semplice e anche abbastanza sconcertante, perché ieri il Parlamento ha approvato un emendamento in questa proposta di riforma costituzionale, che poi dovrà essere validata da un referendum, che di fatto azzera il conteggio dei mandati di Putin, consentendogli di farne altri 2 e quindi estendendo potenzialmente di altri 12 anni la sua presidenza. Quindi è una sorta di trucchetto, nel senso che si va a intervenire su quel punto della riforma che prevede un limite complessivo di 2 mandati per ciascun presidente, presente, rendendolo valido solo dall'approvazione della nuova riforma costituzionale in avanti, e quindi escludendone la retroattività, il che vuol dire che è come se tutto quello che è successo fin qui non contasse più. Tra l'altro, come ha notato il Guardian, di fatto le uniche due persone interessate all'emendamento sono Putin e Medvedev, visto che l'unico altro leader russo a essere stato presidente per due mandati di fila è stato Boris Yeltsin, che però è morto nel 2007. E quindi ecco, diciamo che dopo la conferma della Corte Costituzionale, che è considerata una formalità, ci sarà un referendum che a fine aprile, dopodiché, se tutto come prevedibile dovesse passare, Putin eventualmente dovrà ovviamente avere bisogno del consenso popolare, quindi essere eletto, ma la popolarità di Putin in Russia non sembra al momento essere in discussione, quindi non è effettivamente una sua preoccupazione. Quindi ecco svelato il piano di Putin, era più semplice e più banale di quanto si potesse pensare. Va bene, ultima notizia flash prima di chiudere perché abbiamo già fatto tardissimo. Ci spostiamo negli Stati Uniti dove Joe Biden, con la vittoria di ieri, ha praticamente messo il sigillo sulla candidatura alle presidenziali del prossimo novembre. Sarà lui, con tutte le probabilità, anzi è quasi sicuro, a sfidare Donald Trump, mentre vede svanire le sue ultime chance di vittoria Bernie Sanders, probabilmente il candidato più socialista che abbia mai rischiato di competere per la Casa Bianca. Va bene? Anche per oggi è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo anche oggi, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto.